Buongiorno ragazzi, oggi proveremo a parlare del 34esimo canto dell'Inferno di Dante, l'ultimo canto, quello che io avrei voluto spiegarvi il 25 marzo, il giorno dedicato a Dante, ma che gioco forza cercherò di fare oggi attraverso una audio lezione. Ci troviamo quasi alle 7 di sera di sabato 9 aprile. Sono passate più o meno 36 ore dalla Selva Oscura. Dante e Virgilio percorrono infatti tutto l'inferno in un giorno e mezzo. Sembra tantissimo il tempo, no? Che impiegano ad attraversare i 9 cerchi dell'inferno. In realtà è pochissimo, sono 36 ore. I nostri due viandanti si stanno quindi avvicinando al centro della Terra. Ci troviamo nel nono cerchio, in quella parte del lago Cocito, chiamato Giudecca, dove scontano la loro pena i cosiddetti traditori dei benefattori. Chi sono i benefattori? I benefattori, lo dice la parola stessa, no? Sono quelli che fanno il bene. Quindi coloro che hanno tradito le persone che fanno il bene sono per Dante quelli che meritano la pena peggiore. Quindi immaginiamo i nostri due pellegrini, Dante e Virgilio, iniziare questo ultimo pezzo di cammino fino alla fine della terra. A un certo punto vediamo Dante e Virgilio alzare lo sguardo. Perché? Perché da lontano di fronte a loro sentono e vedono arrivare delle voci. Le vedono proprio perché queste voci sono accompagnate da dei vessilli, sono delle bandiere, degli stendardi. Sono i vessilli che di solito venivano portati durante la settimana santa per inneggiare a Dio, inneggiare al re del creato. In questo caso invece i vessilli inneggiano al re dell'inferno, cioè inneggiano a Satana. Dante dice infatti che questi vessilli venivano verso di loro e il maestro, il suo maestro, gli dice: guarda, mirali. Se tu riesci a discernere, se riesci a capire. Il re dell'inferno, come detto, ovviamente è Lucifero, che si trova confitto nel ghiaccio al centro del cerchio, in quel cerchio che i due stanno per raggiungere. Come vi ho detto tante volte, non è vero che l'inferno è prevalentemente un luogo di fiamme e fuoco. No, non è così, perché si alterna il fuoco, scusate, ed il ghiaccio. Per introdurre questo ultimo canto, voi lo vedete proprio dai versi che avete di fronte a voi. Virgilio ha usato un verso latino. Quel verso latino è un inno cristiano del VI secolo d.C., però non l'ha copiato integralmente perché ci ha aggiunto una parola, ci ha aggiunto la parola inferno. Perché il vessillo, la bandiera che nell'inno originale indicava la croce di Cristo, qui allude a Lucifero stesso, che Dante inizia a vedere da lontano. E Lucifero come appare a Dante? Bene, Lucifero appare a Dante come un mostro enorme. È in piedi Lucifero. Ha delle enormi ali. Sembra come una croce, così da porsi, potremmo dire noi, quasi in una sorta di antitesi con Dio. Dal punto di vista iconologico, come dire, questa è un'importante raffigurazione satanica. Perché prima di Dante, in realtà, Satana era stato sì raffigurato, però non tantissime volte. Pensate che la prima raffigurazione di Satana risale al VI secolo d.C. Forse ce n'erano altre prime, ma a noi non sono giunte. La più antica, quella che noi abbiamo, ed è la più antica, la troviamo nella chiesa di Santa Apollinare a Ravenna. Ed è una raffigurazione che risale al 520 d.C. È curioso, ma non vuol dire nulla, che comunque Dante la conosceva, quella raffigurazione, perché Dante conosce Ravenna, è stato Ravenna, Dante muore a Ravenna, infatti la tomba di Dante è a Ravenna. In queste raffigurazioni però, e in questa raffigurazione di Santa Apollinare a Ravenna, il diavolo è molto diverso da come anche Dante poi lo descrive. Perché? Perché mantiene ancora alcuni elementi angelicati, proprio quasi a ricordare la sua origine divina. È solo 300 anni dopo, in epoca carolingia, che il diavolo inizia a essere un soggetto artistico più volte rappresentato. E un'altra cosa importante, il diavolo in epoca carolingia, quindi ci troviamo dopo l'Ottocento, viene sempre raffigurato solo, mai con altre presenze accanto, come se la presenza del diavolo potesse rovinare non solo la reputazione, proprio la morale delle persone, delle entità che gli stavano accanto. Paradossalmente, quindi, le arti visive, dobbiamo dire, che ebbero molta difficoltà a rappresentare il demonio, molta più di quanto accade per la letteratura. Questo forse perché la pittura, la scultura, molto più che la poesia, in questo periodo storico, cioè ci troviamo a cavallo tra la fine e l'inizio dell'alto, del basso medioevo, sono, come posso dire, le arti grafiche sono meno concettuali, hanno bisogno di maggiore concreta realtà. Infatti le rappresentazioni lo raffigurano quasi in forma umana. È solo intorno al periodo dantesco che al diavolo vengono attribuite fattezze animalesche. E così ne viene fuori una specie di ibrido mostruoso, metà uomo e metà bestia. Il diavolo come ci appare? È per lo più nudo, oppure avvolto da una specie di perizoma, come se chi lo rappresenta volesse sottolineare con questo la sregolatezza del diavolo. Il corpo non è mai grasso, ma è sempre muscoloso, molto magro. Non solo il diavolo, ma anche i dannati nelle arti visive sono stati poco rappresentati. È con Dante che inizia una nuova, come dire, stagione di rappresentazioni sataniche. E quindi è molto importante questo canto, non solo per la letteratura, ma anche per le arti grafiche, che hanno preso spunto dalle descrizioni di Dante. Pensate che prima di Dante mancava l'idea del contrappasso, e quindi era difficile quasi distinguere i diavoli dagli angeli. Invece in Dante i diavoli sono meravigliosamente descritti, sono descritti nella zona delle malebolge e non vengono descritti con immagini orrorifiche, ma bensì con immagini grottesche, cioè fanno quasi ridere i diavoletti di Dante. Comunque, torniamo a noi, torniamo al nostro canto. Quando Dante vede innalzarsi davanti a sé questo gigante che è il diavolo, intorno non ha nulla, cioè la lastra ghiacciata del Cocito sembra deserta. Come deserta, se vi ricordate, gli era apparsa la strada che dalla selva oscura doveva portare al colle nel primo canto. Eppure qui, al contrario del primo canto, i dannati ci sono. E dove sono? Sono immersi nel ghiaccio, immobili, irrigiditi, nelle posizioni più diverse, come stalagmiti o semplicemente come ghiaccioli visti da dietro un vetro. Dante li vede, dannati sdraiati, chi a testa in giù, chi piegato in posizioni poco anatomiche per non essere vivente. Dante capisce subito che sono veramente dei reietti, dei rifiuti umani privati della vista, così come sono privati dell'udito e di tutti gli altri sensi. Sono infatti la personificazione della morte, non solo di quella fisica, ma anche di quella morale. Sono privi di ogni sentimento. Sin ad ora abbiamo sempre visto Dante, come dire, nei momenti cruciali, nascondersi dietro Virgilio. Virgilio è il poeta, ma soprattutto è il duca, la guida, il punto di riferimento. Ora, però, Virgilio si sposta, si ferma e dice a Dante: devi vedere. Il suo discepolo deve vedere cosa gli si para davanti, ma per farlo deve armarsi di fortezza d'animo. Virgilio chiama Satana Dite. Infatti noi ci troviamo nella città di Dite, vi ricordate la città di Dite? Quelle mura che cingevano il vero inferno. Il primo canto dopo la città di Dite, dopo l'ingresso della città di Dite, è quello degli eretici, per intenderci quello di Farinate e Cavalcanti. Quindi Virgilio chiama Dite, e questo è il modo in cui Virgilio e Dante chiamano il diavolo in tutta la commedia. Del resto siamo da molti cerchi, come detto, nella città di Dite, no? E la città di Dite vuol dire la città del diavolo, dove sono punite le anime di chi si è macchiato dei peccati più gravi, quelli di malizia e di frode. Lucifero quindi appare gigantesco e, come dire, butta via, espelle dalle proprie ali un vento gelido, una specie di tormenta, sembra investire Dante. Dante lo descrive come un enorme mulino a vento e appena lo vede Dante sembra essere quasi sul punto di svenire, sembra, perché non sviene. E questo è importante, perché noi l'abbiamo già visto svenire, l'abbiamo visto svenire davanti al dolore di Paolo e Francesca, lo abbiamo visto svenire nella barca di Caronte, ma allora era un Dante inesperto. Ora Dante non è più quell'ingenuo viandante dei primi canti, l'esperienza del viaggio lo ha fortificato perché questo era l'obiettivo. E ora è in grado di affrontare anche la vista del re dell'inferno. Lucifero, la creatura che ebbe bel sembiante, cioè che fu il più bello degli angeli. Infatti il suo nome Lucifero vuol dire portatore di luce. Dopo la ribellione a Dio, o meglio dopo il tradimento al suo creatore, che lo aveva così ben fatto, egli diviene bruttissimo e portatore di oscurità. Quindi una specie di contrappasso, lui che si chiama Lucifero, portatore di luce, diventa bruttissimo e portatore di oscurità. Lucifero appare del tutto indifferente alla vista di Dante e Virgilio, al contrario di quanto è accaduto con moltissimi guardiani e personaggi fin qui incontrati. Come mai, ci dovremmo chiedere? Beh, è evidente che Lucifero, dopo essersi battuto con Dio ed essere uscito sconfitto, non può preoccuparsi di due umani che vagano per l'inferno. Sono bazzeccole per lui. Per esprimere quel che Dante prova, però, dopo aver visto il mostro infernale, egli ricorre ad un'immagine, potremmo dire, barocca, contorta. Dante dice che non morì alla vista di Lucifero, ma neppure rimase vivo. Ed esorta noi lettori ad utilizzare l'ingegno, la fantasia, per comprendere quella sua condizione a metà tra la vita e la morte. Dante dice, io non morì, ma non rimasi vivo. È molto importante questo. Anche Lucifero è un personaggio a metà tra l'angelo e il diavolo. È talmente grande che il suo braccio, dice Dante, è più grande di un intero gigante, cioè solo il braccio di Lucifero è più grande di un gigante. Alcuni commentatori della Divina Commedia, non so come, però hanno calcolato che Lucifero dovesse essere alto 1 chilometro, 1000 metri. Ma quel che più spaventa Dante non è neanche tanto la grandezza di Lucifero, quanto la sua bruttezza. Perché se Lucifero era stato l'angelo più bello, questo qui è mostruoso. E quindi ci fa capire quanto la potenza di Dio possa scatenarsi con quelli che sono ribelli al suo volere. È importante quindi questo elemento del mostruoso luciferino. È molto importante perché ci deve far capire come Lucifero debba essere quasi un monito per tutti noi. Il monito di coloro i quali devono capire che il volere di Dio non può essere messo in discussione. Ma continuiamo la nostra passeggiata, diciamo così, verso Lucifero. Dante lo descrive e sarebbe bello poterlo plasticamente rappresentare, perché abbiamo detto che ha due grandi ali, ali che ricordano a Dante le ali di un uccello. E Dante dice che sono grandi come delle vele di grandi navi, ma non aveva penne, come dire, sembrava quasi un pipistrello. Pipistrello da sempre, anche oggi, no? nella nostra iconografia, rappresenta l'uccello della morte, l'uccello della notte, l'uccello del buio. E Dante dice che da quelle ali, come ho detto prima, veniva fuori un vento gelido, un vento che ricorda in qualche modo l'inizio dell'inferno. Io vi ho detto più volte che secondo me il vero primo canto dell'inferno è quello di Paolo e Francesca. E se vi ricordate, Paolo e Francesca, i lussuriosi, erano sbattuti dal vento. Bene, tutto l'inferno ruota intorno al concetto di amore, ed è giusto che l'ultimo canto ci riporti al contrappasso del primo. Non è un contrappasso quello del vento, è una caratteristica in questo canto, però è importante. Dante viene raggelato da questo vento. Il lago Cocito è ghiacciato proprio perché si ghiaccia a causa di questo vento. E tutto si ghiacciano le lacrime, si ghiacciano gli occhi, si ghiaccia il pianto, si ghiaccia la saliva. E vediamo quindi un'immagine quasi da fantasy, no? Davanti a noi, cioè questo Lucifero enorme e tutto intorno il ghiaccio, il freddo. Lucifero come ci appare? Beh, ci appare un mostro con tre bocche e in ogni bocca sta masticando, mangiando, digrignando, sbriciolando tre dannati. Dante dice che da ogni bocca dirompea coi denti un diverso peccatore e lo maciullava. Bello, cioè bello, è interessante il verbo che sceglie Dante, maciullare, proprio perché ci deve dare l'idea della grande sofferenza. Questa è la sofferenza più grande per un dannato, quello di essere masticato dal re dell'inferno. E il re dell'inferno ha tre teste. Queste teste sono enormi, sono grandi, hanno denti particolarmente grandi e tutto il corpo è un corpo mostruoso, perché non solo ha denti aguzzi, ma proprio ha le unghie, questo mostro, molto, molto lunghe, affilate, ed è colui che deve rappresentare proprio il massimo della bestialità. Chi sono i tre dannati che Dante sceglie come simbolo dei peggiori peccatori, di coloro che hanno tradito i benefattori? Beh, il primo è senza dubbio il più celebre, cioè Giuda Iscariota, cioè il discepolo forse prediletto di Gesù Cristo, colui che vendette per i famosi 30 denari il proprio maestro. Lo tradì con un bacio, no? Nell'orto degli ulivi, e poi per disperazione Giuda Iscariota si impicca. Quindi Giuda Iscariota è il traditore del benefattore per eccellenza, cioè Cristo, colui che ha sacrificato la propria vita per il bene degli uomini. Ma noi sappiamo che le vere due grandi istituzioni del passato, il Medioevo, per Dante erano la Chiesa e l'impero. E quindi se il traditore per eccellenza, per antonomasia della Chiesa è Giuda Iscariota, i traditori per eccellenza dell'impero sono coloro che hanno ucciso Giulio Cesare. Sono i cesaricidi, quindi Bruto e Cassio. Bruto e Cassio, i quali sono addentati dalla parte dei piedi e sporgono col capo verso il basso. È importante questo perché nel De Monarchia Dante aveva parlato della cosiddetta teoria dei due soli, cioè diceva che nella società medievale due erano i soli che dovevano contemporaneamente splendere, cioè la Chiesa e l'impero. Però, nonostante questo, Dante era indotto a riconoscere nella Chiesa una potestà quasi più sublime dell'impero. Quindi il traditore di Cristo, Giuda, è punito più gravemente, perché è maciullato dalla parte della testa, mentre Bruto e Cassio, che hanno tradito l'impero, sono maciullati sì, ma dalla parte dei piedi, quindi gli lascia quasi una pena meno dura rispetto a quella che invece è costretto a subire Giuda Iscariota. Ma oramai arriviamo verso la fine. Dante ha guardato questa scena. Il viaggio praticamente è quasi compiuto. Ora occorre uscire dall'inferno. Dante ha visto tutto, ha visto anche Satana, ha visto tutti i dannati dell'inferno, ha messo a dura prova il proprio animo, ha conosciuto il peccato e quindi adesso è in grado di purgarsi. Ora bisogna uscire dal fondo di questo imbuto infernale che ha il vertice nel centro della Terra. Ed è interessante vedere come Dante immagina possibile questa impresa. Ci vuole anche qui l'aiuto di Virgilio, al quale Dante si abbraccia, si avvinghia, no? È come se tornassimo al primo canto. Il poeta attende che le ali di Lucifero si siano piegate per intraprendere la discesa nel foro dentro il quale è confitto l'angelo caduto dal cielo. Cioè Dante deve, io stavo citando le parole di Dante, Dante deve scendere nel foro, lì, in quel foro dove Lucifero è conficcato. E la discesa avviene tra i grossi peli di Lucifero, perché Lucifero è peloso, sui quali Virgilio può reggersi come ci si reggerebbe tra i rami di un albero. E giunto dove è l'anca di Lucifero, Virgilio con Dante in collo, perché Virgilio sta portando a spalla Dante come se fosse un bambinetto, esegue una strana evoluzione, si capovolge in modo che sembra voler risalire verso l'inferno, ma è solo un'illusione ottica, perché in realtà Dante e Virgilio non stanno risalendo, ma stanno andando nell'altro emisfero, cioè giungono sull'orlo dell'altro emisfero. E questo è un escamotage, un espediente non solo letterario, ma proprio quasi potremmo dire cosmologico, che usa Dante per spiegarci, per farci vedere come riesca a in qualche modo a ribaltare tutto e uscire dall'inferno. E la strada che devono percorrere non è agevole. E loro si acquattano, come se stessero attraversando un cunicolo stretto, oscuro, come un tunnel, no? E questo tunnel si chiama, è un budello, ecco, è proprio un budello, avete presente il budello, quello, come dire, come un intestino, ecco, e loro stanno attraversando questa specie di intestino, e Dante non ha ancora capito dove sia in questo momento e dove sta andando, chiede perciò a Virgilio, ancora una volta, dove si trova, e chiede dov'è in questo momento il Cocito. Poi perché Lucifero appare capovolto e infine gli fa l'ultima domanda, ma come mai, è avvenuto velocemente il passaggio dalla sera alla mattina? Perché improvvisamente Dante che fa? Vede che il buio si sta rompendo, si sta squarciando. E quindi gli fa queste tre domande, ancora una volta, no? Torna il tre. E la spiegazione è facile per Virgilio, perché lui gli dice, tu immagini ancora di essere lì al centro, ove io ti ho preso in braccio, ma non è più così, perché io ti ho portato fuori di lì, cioè ti ho portato lontano. E quindi Dante inizia ad avere piano piano una concezione perfetta, esattissima potremmo dire, della Terra, di quel corpo rotondo con un centro di gravità verso il quale sembrano convergere tutte le cose. Certo, Dante è un uomo del Medioevo e quindi non crede che, almeno ufficialmente, non crede che la Terra sia sferica, però nella sua Divina Commedia più volte si è contraddetto, perché se da un lato ha parlato di colonne d'Ercole, dall'altro ha parlato di capovolgimenti, di passaggio da un emisfero all'altro. E quindi ancora una volta sembra quasi rinnovarsi quella tradizione, ecco, di enigmi che hanno accompagnato il nostro viaggio infernale. Ora comunque i due poeti si trovano nell'emisfero meridionale, cioè dalla parte opposta dell'emisfero settentrionale, il quale forma una parte di terra abitata, dove nacque e morì Gesù, l'uomo che possiamo definire, lo definisce Dante, senza peccato. Quindi Dante lo ritroviamo dalla parte opposta della Giudecca, e in questa parte opposta è mattino, quando dall'altra parte è sera. E questo è importante perché il purgatorio inizierà proprio con l'idea dell'alba. Infatti Dante conclude il suo inferno dicendo che lo duca ed io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo. L'aggettivo chiaro è un aggettivo stilnovistico, è un aggettivo che ritroviamo anche in Petrarca, è un aggettivo importante, centrale, la claritate, il chiarore, la luce che abbiamo detto tante volte, l'allegoria della ragione, l'allegoria di Dio, quindi è un aggettivo molto importante. Loro ritornano a vedere il chiaro mondo e senza cura ad avere alcun riposo, cioè senza preoccuparsi di riposare, di rifiatare. Salimmo su, ecco, noi abbiamo iniziato la Divina Commedia dicendo che tutto ciò che va verso l'alto è positivo, tutto ciò che va verso il basso è negativo. Salimmo su, il primo e io secondo, cioè prima Virgilio e poi Dante, come era stato all'inizio nell'inferno. Tant'è che io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo. Il tondo rassicura, il tondo è sempre un'immagine materna. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Così si conclude il nostro inferno. È il ritorno alla luce. E questo ritorno alla luce è salutato da Dante con un verso quasi, potremmo dire, di gioiosa liberazione. La cantica, che era cominciata con la lenta tristezza nel mezzo del cammin di nostra vita, termina con questa quasi giubilante esclamazione. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. E col punto fermo di stelle che verrà ripetuto alla fine di ogni cantica. In ogni cantica Dante conclude con le stelle, perché soltanto le stelle che brillano in alto sono meta e conquista di Dante, poeta della speranza e della salvezza. Vi abbraccio, ragazzi, spero che questa audio lezione vi sia servita. Un bacio a tutti.